Bene, questo di oggi è un tema abbastanza delicato, ma molto importante e interessante, ovvero sintomi residui sia dopo l'ansia che dopo la depressione. Parleremo di meditazione in questo senso e prima di andare avanti, velocissimi, ricordatevi che abbiamo scritto un libro io e Gennaro, anzi non solo a quattro mani, ma a sei mani perché c'è anche Marco Zamboni. Questo libro si chiama Body Brain Routine, trovate il link qua sotto, è una cosa che sono convinto potrebbe aiutarvi per iniziare una routine di minima con i fondamentali di attività fisica e di meditazione, quindi link qua sotto. Ma ritorniamo alla meditazione perché una delle domande che mi fanno più frequentemente è come gestire i sintomi residui che spesso arrivano dopo che una persona si cura per, ad esempio, depressione o un disturbo d'ansia, panico o cose di questo genere. Dopo i farmaci, dopo magari la psicoterapia, succede che qualche cosa comunque non vada. La frase che più spesso mi sento dire è: dottore, non sono ancora come prima. Questa è una frase molto frequente. Parlando di depressione, spesso resta l'anedonia, quella sottile sensazione di non riuscire ancora a godersi la vita come prima, a provare piacere in maniera normale. E poi invece per l'ansia, specialmente per il panico, resta quel sintomo che spesso viene confuso per un altro disturbo, ma in realtà quasi sempre non è così, cioè la derealizzazione, quella sensazione di lieve distacco dalla realtà. Le persone mi dicono: mi sembra di stare un po' come se fossi in un sogno, come se il mondo non mi appartenesse completamente, avesse una sensazione di estraniazione dalla realtà. Non così profonda, non così importante o magari diciamo disabilitate, ma però presente. In questo senso io ho letto molti studi sull'utilizzo della meditazione come elemento, diciamo, di intervento in queste due condizioni. Cosa ci dice a riguardo?
Beh, assolutamente sì, e soprattutto i tuoi pazienti sono saggi se ti chiedono per i sintomi residui e non ti chiedono
Non si
come.
accontentano, ecco, vogliono stare meglio.
Che è un ottimo segnale, ma mi capita più di frequente purtroppo che le persone lo vogliano nella fase acuta. E quindi mi capita che la persona, che solitamente sul fai da te, cosa fa? Ha un attacco di panico oppure si sente un po' giù, va su internet, googla, trova meditazione. Magari nella fase acuta si mette a meditare e ovviamente sta peggio, perché in realtà la meditazione è un aumento della consapevolezza e dunque se tu aumenti la consapevolezza nel momento in cui stai più male, diventi più consapevole di quanto stai male.
Quindi primo consiglio di Gennaro, molto importante.
Esattamente,
Prima
meditare.
fate un intervento, diciamo, sull'acuto e poi ci pensiamo su quello che residua.
Esattamente, anche perché il tentativo di meditare, quando non sappiamo meditare, diventa più frustrante degli effetti benefici della meditazione stessa. Perché meditare richiede un piccolo training che va fatto proprio quando stiamo sufficientemente bene. Quindi se stiamo troppo male, mettersi lì.
Acquisire una competenza, potremmo dire.
Assolutamente, è come andare in palestra che ti sei appena spaccato la schiena.
Non bene.
Non bene. Poi magari se invece ci vai dopo. Quegli stessi esercizi ti rafforzeranno e ti aiuteranno poi per il futuro.
Esempio perfetto, direi.
Se invece tu ci vai quando ci sei in acuto, ti spacchi in due, ecco, la stessa identica cosa. Per gli effetti residui, la meditazione è più che interessante, proprio per un processo di abituazione, di riconoscimento e sensibilizzazione che avviene in queste persone, le quali magari non hanno mai provato un attacco di panico prima, oppure magari non hanno mai avuto una fase depressiva intensa. E dunque non sanno che cosa sia, perché in fondo tutti abbiamo l'ansia in certi momenti e tutti potremmo sentirci tristi o più tristi del solito in specifici momenti. Solo che quando queste cose si disregolano, per usare questa brutta parola, succede che ci sensibilizziamo, un po' come quando hai un'ignea incarnita e sei al mare e passeggi in un budello pieno di gente e hai temi che chiunque possa pestarti il piede da un momento all'altro, no? Cioè, un po' quell'allarmismo lì. La stessa identica cosa quando ho appena provato un attacco di panico e sento un minimo di distanza dalla realtà che mi può far dire: oh cavolo, mi sto derealizzando, sto.
Anche un tentativo della tua mente di proteggersi, se
Ass
va a vedere.
assolutamente un meccanismo di difesa che ti allontana dal sentire. La meditazione è un cercare di sentire, potremmo dire, proprio un sentire. Mentre la nostra mente ci porta a staccarci dal sentire, la meditazione è un ritornare a questo sentire. Infatti, quella derealizzazione che per un attimo ci salva, che poi è la stessa in termini estremi, che quando una persona, ad esempio, subisce un trauma potente, no? Uno stupro, un incidente stradale, nel quale le persone raccontano l'autoscopia addirittura. Non mi sento dall'alto che guardo me stesso, no? È proprio un tentativo di mi stacco da me stesso per non provare più niente. La meditazione è l'esatto contrario, è tornare dentro noi stessi. Infatti, come tecnica per i sintomi di residui è perfetta.
Potremmo dire quindi che praticamente questi meccanismi di difesa che si attivano nella nostra mente in un dato momento acuto, poi vanno nuovamente riportati all'ordine tramite la meditazione, perché da un certo momento in avanti non servono quasi più.
Esattamente, è proprio un ripristinare quei livelli di base, quella baseline di sensazione, senza avere più il timore che quel sentire possa portarci o, ad esempio, alla derealizzazione nel caso dell'ansia e degli attacchi di panico, oppure a quella anedonia che si può provare nella depressione. La cosa interessante è che è lo stesso meccanismo per due cose completamente diverse. Sì. In una impari a ritornare nel tuo corpo e nei tuoi sensi per associarti al mondo, nel caso dell'ansia e degli attacchi di panico, nell'altro invece stai recuperando la capacità di sentire, che è una cosa un po' particolare. L'esempio classico della capacità di sentire è ciò che si fa nei primi giorni delle pratiche di meditazione. Ad esempio è l'esperimento del chicco di uva passa. Se qualcuno ha... È classico della mindfulness. Se qualcuno vuole provare a farlo, fatelo un secondo. Andate a prendere qualcosa da mangiare, qualcosa di salubre, magari come un chicco di uva passa, e provate a fare questo esperimento. Mangiatelo così al volo e provate com'è. Oppure semplicemente fermatevi un attimo, guardate nel colore, sentite il profumo, cercate di coinvolgere tutti i vostri sensi, mettetelo in bocca e provate a sentire tutte le sensazioni che questa cosa rilascia. Questo è un esperimento che probabilmente molti avranno già fatto, ma è la stessa cosa che ci riassocia. Vedete che bello? Da un lato ci riassocia al momento presente, quindi ci riporta, tra virgolette, coi piedi per terra, per dirlo in termini più comuni, e dall'altro lato ci aiuta a godere maggiormente di ogni singola cosa che accade dentro di noi e fuori di noi.
Direi che è un messaggio ottimo, e il messaggio che vogliamo darvi è: se volete provare, se volete sperimentare, fare i primi passi all'interno della meditazione, iniziare dai fondamentali, date un'occhiata a Body Brain Routine, in cui non troverete solo meditazione, ma troverete anche il complementare sul versante fisico, sul versante del corpo, quindi un allenamento di base in zona 2 da associare alla meditazione in maniera sinergica per fare i primi esperimenti di riequilibrio di tutto voi stessi da un punto di vista biopsico-sociale. Il link è qua sotto, Body Brain Routine. Grazie Gennaro.
Grazie Vale.